Abbiamo un testo molto bello, importante, l'Annunciazione secondo il Vangelo di Luca, quindi il Vangelo Luca, capitolo primo, versetti 26-38. Al sesto mese, sappiamo che ogni indicazione che l'Evangelista ci mette ha sempre un grande valore teologico importante. Nel sesto mese, come nel sesto giorno, Dio completa la creazione dell'uomo. Quindi, mettendo questa cifra 6 che ricorda il giorno della creazione dell'uomo, l'Evangelista lo intona sul tema della creazione. L'angelo Gabriele, Gabriel significa Dio è la mia forza. Fu mandato da Dio. Dunque, per comprendere questo brano, bisogna fare un salto indietro. L'angelo Gabriele aveva una missione facilissima. Doveva andare in Giudea, la regione santa, a Gerusalemme, la città santa, nel luogo più santo di Gerusalemme, il Tempio, nel luogo più santo del Tempio, il Santuario. E doveva annunziare a un sacerdote, sposato a Elisabetta, discendente di Aronne, quindi dell'elite spirituale, qualcosa che nella storia di Israele era già avvenuto, che una coppia di anziani con moglie sterile avesse un figlio. Ebbene, fiasco completo, il sacerdote non gli ha creduto. Adesso il povero Gabriele invece ha la strada tutta quanta in salita. Viene mandato in una città della Galilea. Questa regione era talmente disprezzata che Isaia, nel suo libro, al capitolo 8, versetto 23, lo chiama il distretto dei gentili, cioè dei pagani. Distretto, in ebraico, è Gelil, da cui Galilea. Quindi, mentre Giuda, c'è il nome del capostipite delle 12 tribù, questa regione è talmente disprezzata, talmente inquinata dai pagani, che non significa nulla, distretto. E deve andare non nella Santa Gerusalemme, ma a Nazareth, un borgo malfamato mai citato nell'Antico Testamento. Non a un sacerdote, ma una vergine promessa sposa. Ecco, non abbiamo nella lingua italiana l'equivalente per tradurre il termine adoperato dall'Evangelista. Il matrimonio in Israele avviene in due tappe. La prima si chiama sposalizio ed è quando la ragazza ha 12 anni e il maschio 18, il maschio accompagnato dai genitori va in casa della ragazza, normalmente è lì che per la prima volta la vede, la conosce, la incontra e viene stabilita la dote. Dopo aver stabilito la dote, il maschio mette il velo della preghiera sopra la testa della donna e pronuncia la frase «Tu sei mia moglie» e lei dice «Tu sei mio marito». Da quel momento sono sposati, sono marito e moglie. Un anno dopo è la ragazza che, accompagnata dall'amica della famiglia, entra nella casa dello sposo per la seconda parte del matrimonio, le nozze. Quindi qui è una vergine che è già sposata, solo che nella prima parte del matrimonio, a un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Vergine significa ragazza nella prima parte del matrimonio, perché non erano permessi rapporti tra gli sposi. Entrando da lei disse, rallegrati, un invito a gioire pienamente, piena di grazia. Attenzione, non è che Maria fosse piena di grazia, è stata riempita dalla grazia. L'azione è di Dio. E la saluta come sono stati salutati i grandi personaggi della storia di Israele, per esempio Gedeone, il Signore è con te. Quindi c'è qualcosa di incredibile. La donna è considerata la più lontana da Dio e invece Dio, attraverso l'angelo, ora le si avvicina. Nel libro del Siracide si legge «Dalla donna inizio il peccato e per causa sua tutti moriamo, eppure proprio a causa della donna invece inizierà una vita». Per questo l'Evangelista scrive che a queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Perché è qualcosa di strano, Dio che non ha mai rivolto parola a una donna e questo Dio che attraverso l'angelo la riempie del suo favore. E l'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, di nuovo l'Evangelista insiste, non che Maria fosse piena già di grazia, ma ha trovato grazia presso Dio. È l'azione di Dio che la riempie del suo amore. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, e qui inizia il primo indizio delle rotture con la tradizione che saranno il filo conduttore del Vangelo di Luca. E lo chiamerai Gesù. È la rottura con la tradizione. Non è il marito che impone il proprio nome al figlio, ma è Maria. E questo era qualcosa di inaudito. Era sempre l'uomo di casa che metteva al figlio che nasceva il proprio nome o il nome del nonno, in modo che questo nome si perpetuasse. Quindi non è Giuseppe, che viene escluso da questa paternità, a imporre il nome al bambino che nascerà, ma la madre. Questa è una rottura con la tradizione. È importante questa esclusione di Giuseppe, perché il padre, nella tradizione, nella cultura dell'epoca, non trasmetteva soltanto la vita biologica, ma trasmetteva la tradizione, i valori morali, e per questo Giuseppe è escluso. Colui che nasce, nasce esclusivamente per intervento divino. E infatti, dice l'angelo, sarà grande, è chiamato figlio dell'Altissimo, quindi Giuseppe viene escluso, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Attenzione su questa paternità di Davide. Poi Gesù metterà bene le distanze. Gesù non è il figlio di Davide, ma è il figlio di Dio. Quindi questa paternità qui di Davide è soltanto per la discendenza. E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, sulle 12 tribù, e il suo regno non avrà fine. Ecco, il Vangelo di Luca si apre con due annunzi: la nascita di Giovanni e la nascita di Gesù. Cosa vuol dire con questi due annunzi di nascita? Il compimento delle promesse di Dio in casi impossibili. Ma questo compimento delle promesse esige la collaborazione, l'ascolto della parola, il fidarsi e l'agire. Quindi c'è questo secondo annunzio di questa nascita. Quelli che sembrano casi impossibili, la nascita di un bambino a una coppia di anziani con moglie sterile, la nascita di un bambino a una donna vergine, non è impossibile per Dio. Quindi Dio realizza le sue promesse. Ma per fare questo si esige, ecco, vedo che c'è Riccardo che si è collegato da Granada, salutiamo Riccardo e tutti i granadini, domani sera sarà lui alle 20 a trasmettere. Allora diciamo che il compimento delle promesse esige la collaborazione da parte dell'uomo, ascolto della parola, fidarsi di questa parola e l'azione. Ecco perché alla domanda di Maria, allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, perché non conosco uomo? Ricordo, sta nella prima fase del matrimonio, non è passata la seconda. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo è quello che aleggiava sulla creazione, scenderà su di te. Luca è l'evangelista che presenta Maria sotto il segno di due discese dello Spirito Santo. Quando Maria appare nell'Annunciazione, e quando l'ultima volta che Maria apparirà nei suoi scritti, negli Atti degli Apostoli, per la Pentecoste. Quindi Maria è la donna dello Spirito. Scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Come la prima creazione è stato frutto dello Spirito, la nuova e definitiva creazione, Gesù, sarà frutto dell'azione dello Spirito. Perciò colui che nascerà sarà santo, santo significa consacrato, e sarà chiamato figlio di Dio. Sono le indicazioni del Messia. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia. Qui l'evangelista continua a insistere sulle difficoltà dell'azione. È una donna che nella vecchiaia partorisce un figlio, ha concepito anche suo figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, non solo è vecchia, ma addirittura sterile. Nulla è impossibile a Dio. L'azione, la forza creatrice di Dio, non ha limiti. Quindi il Vangelo di Luca si apre all'insegna di una grande speranza, di una grande ottimismo. L'azione creatrice di Dio non ha limiti, ma questa azione esige la collaborazione dell'uomo, che abbiamo detto, ascolto della parola, fidarsi di questa parola e collaborare. È quello che l'angelo chiede a Maria. E infatti Maria collabora. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore. Attenzione, Maria non si definisce una serva del Signore, ma Maria è la serva del Signore. Servo era una delle maniere con le quali Dio indicava il suo popolo. Per esempio, nel libro di Isaia si legge: mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Allora Maria, proclamandosi la serva del Signore, si identifica con il popolo che è stato sempre fedele al suo Signore, il vero Israele. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Quindi Maria si dichiara disposta a collaborare con questo disegno di Dio. Ma qui c'è un'altra clamorosa trasgressione. Una donna nella cultura dell'epoca non può mai assumere qualunque iniziativa senza l'autorizzazione, il permesso del padre, se è ancora a casa, o del marito. Qui Maria non consulta né il padre, non consulta né Giuseppe, ma lei decide di collaborare. Quindi il Vangelo di Luca si apre all'insegna di queste grandi novità, la rottura con la tradizione e la trasgressione. E l'angelo si allontanò da lei. Ecco, la donna, che secondo la cultura ebraica non può toccare il rotolo della parola di Dio, ora collabora con l'azione di Dio e darà alla luce la parola di Dio che diventa l'uomo. Quindi con questa immagine stupenda si apre il Vangelo di Luca all'insegno, ripeto, di una grande speranza, di un grande ottimismo. Nulla è impossibile a Dio, ma perché questo diventi possibile c'è bisogno della collaborazione attiva da parte dell'uomo. Bene, allora a voi i vostri interventi. Ricordo che domani sera Riccardo, che si è collegato da Granada, trasmetterà lui in diretta il Vangelo, quindi domani sera alle 20 con Riccardo. Allora, stasera è andato tutto bene, quindi con questo nuovo canale ringraziamo ancora Renato e Simone che hanno collaborato a questo, è andato tutto liscio. E tiriamo tutti quanti un sospiro di sollievo. Allora, a voi per le vostre domande e i vostri interventi. Ecco Riccardo che ci saluta tutti quanti. Hola Riccardo, che tal? Saluta lo granaino, eh? Allora, ci sono interventi, domande su questo brano molto molto ricco, molto complesso. È chiaro che l'Evangelista non sta facendo cronaca, ma sta facendo teologia. Non è il resoconto di un avvenimento, ma una teologia. Allora, possiamo dire che Maria è madre e sorella di chi cerca di andare oltre la tradizione e cercano ciò che è vero. E credo che una delle maniere di vedere Maria è quella di vederla come sorella. È una donna che si è fidata di Dio, lo ha sperimentato, e quindi possiamo vedere in lei l'esempio di quello che possiamo diventare se solo ci fidiamo e collaboriamo all'azione creatrice di Dio. Serenella chiede di chiarire la discendenza di Davide. Il Messia atteso era atteso come il figlio di Davide. Figlio in quella cultura non è soltanto colui che nasce dal padre, ma colui che si comporta come il padre. Gesù prenderà le distanze. Gesù è discendente di Davide, ma non è il figlio di Davide. Non si comporterà come Davide con la violenza. Lui è il figlio di Dio. Il regno non si autorà attraverso dimostrazioni di violenza, ma attraverso una manifestazione d'amore. Riccardo che ci risaluta dalla casa di Manolo, salutiamo Todono Gramarino. Gioacchino Luca ha una concezione moderna della donna. Perché non si è proseguito in questa strada? Luca sì. Luca è l'evangelista che più degli altri parla delle donne, basta pensare alle donne a seguito di Gesù. L'episodio clamoroso di Marta e Maria non era possibile. In una società maschilista non era possibile questa libertà che Gesù aveva concesso alle donne, e quindi tutti quei diritti, tutte quelle libertà che Gesù aveva concesso, nel giro di una o due generazioni la Chiesa gliela ha ritolta, e ancora oggi siamo su quella strada. Nino, all'inizio di questo Vangelo della Misericordia, scardina i canoni del tempo. Sì, e c'era stata ancora un'altra trasgressione. Quando l'angelo ha annunziato a Zaccaria la nascita del figlio, cita Malachia, dice lui è venuto qui per convertire il cuore dei padri verso i figli, e Malachia proseguiva, e dei figli verso i padri. E l'angelo non è d'accordo. Per convertire il cuore dei padri verso i figli, ma non dei figli verso i padri. È l'antico che deve convertirsi per accogliere il nuovo, e non il nuovo che deve accogliere l'antico. Ah, ecco, si è collegato il nostro Amaro da Lisbona, che salutiamo, ma aveva problema. Aveva problema con il computer. Amaro, benvenuto, entro nello amico. Antonio dice anche questi sono versetti pericolosi, tutto il Vangelo è pericoloso. Giuseppe da Portici, che salutiamo, con tutto il rispetto per Maria, Madre di Dio nostra, da dove nascono i molti e lunghi rosari? Nasce il rosario nel Medioevo, con questo significato. Nei monasteri c'erano i monaci che avevano studiato, erano colti, e recitavano i 150 salmi stabiliti, divisi lungo l'arco della giornata. Poi c'erano dei frati che erano assunti, che vivevano come dei servi, erano frati incolti, frati ignoranti, frati letterati. Allora, per far pregare questo, avevano inventato queste 150 Ave Maria al posto di 150 salmi. E questa è la nascita del rosario. Poi dopo gli si sono dati tutti i significati spirituali che volete, ma il rosario nasce come preghiera degli analfabeti. Giulio da Roma, puoi spiegare il ruolo dell'angelo Gabriele? Giulio, Gabriele è una specie di ministro degli esteri del Padre Eterno. Quando deve Dio comunicare con gli uomini, manda l'angelo Gabriele, e nel libro di Daniele è quello che doveva comunicare e annunciare la venuta del Messia. Il suo nome, Gabri, significa forza, è Dio, significa la forza di Dio. Ah, Manolo, ringrazia per il libro. Oh, bene, e speriamo che si possa tradurre in spagnolo, pronto. Grazie, Manolo. Amaro, infelizmente non posso vir Alberto, è molto complicato vedergli gli oslabio. E Amaro tiene problema con suo computer stanotte. Bueno, Amaro, obrigato. Anna la polacca. Allora Maria era una ragazza coraggiosa e non rispettosa? No. Se Maria fosse stata una ragazza pia, devota, avrebbe dovuto cacciare l'angelo che gli faceva questa proposta sacrilega. Ricordiamo che quando Gesù ammette di essere figlio di Dio, il sommo sacerdote si straccia le vesti. Quindi l'angelo propone a Maria quello che per la concezione ebraica era un sacrilegio. Maria si fida, questa è la grandezza di Maria. È la donna che è aperta al nuovo. Per Giuseppe, il rosario è una forma di preghiera. Se uno ama e si trova bene con questa preghiera, la preghi, va bene. Nella preghiera ci deve essere il principio della massima libertà. Loredana, perché della Chiesa viene molto ribadito il concetto della verginità di Maria? Ma si rifà concezioni del passato. Per l'evangelista la verginità di Maria, perché l'evangelista non è un cronista, non è un biologo. Maria Vergine rappresenta il popolo fedele a Dio, il popolo che non è caduto in adulterio, il popolo che non si è prostituito. E questa è la verginità di Maria. Effi, nel Vangelo c'è scritto che Maria aveva altri figli? No, nel Vangelo non c'è scritto che Maria aveva altri figli. Si parla nel Vangelo di fratelli di Gesù, però del nome di questi fratelli c'è il nome delle madri, per cui non possono essere figli di Maria. Storicamente non sappiamo, non possiamo escludere niente, ma gli dati che abbiamo sono i Vangeli, e i Vangeli escludono altri figli da parte di Maria. Bene, un momento che salvo la parte registrata, poi terminiamo con le chat se ci sono altri saluti. Un momento solo.